dice, ecco, tutte le genti, tutti i popoli, ecco, è richiesto come dono, e questo di poter lodare, benedire il Signore e fare esperienza di Lui. Sembra davvero che questo è un buon augurio, come tale lo accogliamo. Ma senz'altro apriamo il Vangelo, siamo al capitolo 9, ecco, sentiamo magari un raccordo con quanto abbiamo ascoltato precedentemente.
Ecco, precedentemente abbiamo finito la prima parte del Vangelo, che è la catechesi dell'ascolto. E il Vangelo di Luca, la prima parte è tutto ascolto della parola, la seconda diventa visione. Come già dicevamo all'inizio, vi sarete dimenticati, Luca è chiamato medico, perché la prima parte è tutta una medicina, inteso come la parola, una logoterapia, la parola di verità che ci guarisce dalla menzogna che ci abita e che sta all'origine dei nostri mali. La cattiva lettura che noi diamo di Dio, di noi stessi, della realtà, e poi realizziamo quella. E questa prima parte l'abbiamo finita in giugno e culmina con la trasfigurazione. Il volto del Signore Gesù, che è totalmente altro, perché Lui è quello che ha dato carne alla parola, e uno diventa la parola che ascolta. E Gesù il Figlio è la parola pienamente ascoltata. E nella prima parte del Vangelo, in fondo col discorso delle beatitudini e poi con ciò che Gesù fa vivendo quello, ci fa vedere il volto del Figlio. E così finisce la catechesi dell'ascolto. E la catechesi dell'ascolto, non so se ricordate come terminava. Cosa capirono i discepoli? Niente. Bene. Adesso per 9 capitoli, quando uno capisce niente, cosa vede? Niente. Poi ci sarà il miracolo del cieco alla fine. E però la seconda parte non è più un medico, ma è pittore. Cioè dipinge il volto di Cristo e ogni brano è una pennellata al suo volto. Quel volto che poi dopo si scioglie quando piange su Gerusalemme, e lì si rivela totalmente come il volto di misericordia del Padre, e che poi culmina sulla croce, dove c'è per l'unica volta nel Nuovo Testamento la parola teoria, che vuol dire spettacolo. Dio da spettacolo si fa vedere faccia a faccia, così com'è. I discepoli capiranno dopo, e anche noi. Però cominciamo adesso la seconda parte. Il brano che facciamo, faccio una breve introduzione, e come la prima parte del Vangelo è cominciato col battesimo di Gesù, la sua scelta fondamentale di battezzarsi, immergersi nella nostra realtà, andare a fondo, ecco, la seconda parte comincia col battesimo del discepolo. Il discepolo deve andare a fondo nel volto del Signore, siamo battezzati in Cristo, immersi in Lui. Poi vedremo il secondo brano di Gesù, erano le tentazioni, il secondo sarà le tentazioni del discepolo, il terzo è la missione di Gesù, nella prima parte, nella seconda parte il terzo brano sarà la missione del discepolo. Quindi il discepolo e Gesù in fondo sono speculari. E il seguito del Vangelo è tutta una catechesi rivolta al discepolo per vedere il volto di Cristo e capire. Adesso leggiamo il testo. State attenti alla traduzione, perché questo brano è il testo più infelicemente tradotto del Vangelo di Luca. E spiego. E perché è un testo un po' duro, che contiene molte ripetizioni. 4 volte camminare, 3 volte volto, e in italiano magari si preferisce fare sinonimi o dare un'espressione equivalente. Invece il tema della seconda parte del Vangelo è proprio il cammino. Gesù ormai cammina verso Gerusalemme, e ogni passo di questo cammino è come una pennellata che dipinge il suo volto. Quindi il tema del cammino e del volto e sono l'annuncio del tema fondamentale di tutto il seguito che faremo. È un po' più lungo della prima parte alla seconda, ma si spera, se viviamo, in 3 anni si può anche finire. E poi cominciare a capirla.
Chiediamo che ci conceda al Signore di eseguire, realizzare questo cammino, poi vederlo. Dunque, siamo al capitolo 9, 51-56.
E ripeto, controllate la traduzione, se volete sulla Bibbia correggetela, è un calco dal greco che diamo, così uno si rende meglio conto del testo.
Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme e inviò messaggeri angeli davanti al suo volto e, avendo camminato, entrarono in un villaggio di samaritani a preparare per lui. E non lo accolsero perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Ora, avendo visto, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga? Ora, voltatosi, gli gridò: Non sapete di che spirito siete? Il Figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. E camminarono verso un altro villaggio.
Ecco, avete visto che il tema è il volto in cammino verso Gerusalemme. Gesù indurisce il volto per camminare verso Gerusalemme. Poi non viene accolto perché il suo volto è in cammino verso Gerusalemme. E i discepoli si arrabbiano e gli dicono: vuoi che scenda un fuoco dal cielo? E Gesù risponde loro: non sapete di che spirito siete. E quel versetto che abbiamo detto, non sapete di che spirito siete, lo trovate nella nota, perché non c'è su tutti i codici, probabilmente è un testo originario, ma l'hanno tolto fin dall'inizio perché c'era un'eresia che si chiamava dei Marcioniti, Marcione, che diceva che c'era un Dio dell'Antico Testamento che era il giustiziere, cattivo, mandava fulmini dal cielo e distruggeva. Però c'è il suo opposto, il Dio del Nuovo Testamento che è buona misericordia. Allora, probabilmente è un detto genuino di Gesù che però hanno fatto scomparire per non dare adito a questa eresia, perché di Dio ce n'è uno solo ed è solo buono. E Gesù è venuto a rivelare quel Dio dell'Antico Testamento nel suo vero volto. E quindi lo trovate nella nota, c'è anche nella Vulgata, nella traduzione di Gerolamo Latina, e l'abbiamo lasciato. E va bene, il tema del volto, è importante il volto perché dà l'identità della persona. Il pericolo è che noi cristiani sì, amiamo molto Gesù, ma quale Gesù? Amiamo il Pantocrator, quello che ha in mano tutti, quello che giudica tutti, quello che manda all'inferno tutti, quello per quale si fa le crociate, quello che dominerà il mondo, va bene. Uno può pensare così. Oppure è quel Gesù il cui volto è indurito per camminare verso Gerusalemme. Cosa va a fare Gesù a Gerusalemme? L'ha appena detto al versetto 22 e al versetto 44. Dello stesso capitolo. A Gerusalemme verrà oltraggiato, disprezzato, ucciso e dopo 3 giorni risusciterà. Cioè il volto dell'uomo oltraggiato, disprezzato e ucciso, il volto di colui che porta su di sé il male del mondo. E così immediatamente prima si dice: il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, cioè il volto di uno che si mette nelle mani di tutti, che è l'espressione più bella, forse la più bella definizione di Dio. Chi è Dio? Non è quello che è in mano tutti, ma quello che si mette nelle mani di tutti, che si consegna, che si consegna a chi ha fiducia e ama. E Dio è così. E tutta la seconda parte vuole rivelarci questo volto, E perché Gesù è rifiutato dai samaritani? Perché ha questo volto, no? Se Gesù fosse venuto con potere, i samaritani l'avrebbero accettato. Perché Giuda l'ha tradito? Perché Pietro l'ha rinnegato? Perché tutti sono fuggiti? Perché si è presentato con questo volto, se no l'avrebbero accettato tutti, anche i discepoli. Perché i giudei non l'hanno accolto? Perché i romani l'hanno messo in croce? E perché aveva questo volto? Se fosse venuto col potere dell'imperatore un po' più forte, anche l'imperatore avrebbe fatto un concordato con lui. Perché noi oggi ancora lo rifiutiamo? Perché ha questo volto. Il volto del Signore è sempre quello dell'ultimo degli uomini. Lo vedremo adesso andando avanti. Si è fatto ultimo di tutti, il primo tra voi e lui sia l'ultimo di tutti, è lui. Il più grande chi è? Il più piccolo tra tutti, è lui il grande che è il più piccolo tra tutti. E la piccolezza di un Dio che è amore e misericordia e serve tutti, si fa ultimo di tutti, promuove tutti, lascia spazio a tutti e si consegna a tutti. E il problema allora è conoscere questo Cristo. È quel Cristo davanti al quale i discepoli sono sordi, è quel Cristo del quale il Padre ha detto ascoltate Lui, che ha detto così. Quindi è quel Cristo nel quale è in gioco davvero la nostra fede cristiana, perché uno può avere tanto amore per Cristo come Giacomo e Giovanni, che certamente erano le due persone che lo volevano un gran bene. Bene, e fare esattamente il contrario di Cristo. Non so se capite. E il male della Chiesa, sì, il male del mondo è che noi uomini di Chiesa non presentiamo il vero volto di Cristo, il vero volto di Dio. Il problema non è del mondo che non conosce Dio, è di noi cristiani che non lo conosciamo. Perché in fondo la credibilità di Dio è affidata alla nostra testimonianza. Se noi testimoniamo un Dio che è amore, misericordia, tenerezza, che ama tutti e esclude nessuno, ecco, allora la gente può credere. Se presentiamo un Dio che in fondo è il Dio del nostro potere, del nostro dominio, delle nostre guerre, della nostra supremazia sul mondo, giustamente bestemmia Dio. E giustamente non ci accoglie. Cosa è chiaro? Quindi il vero problema è sempre non la conversione del mondo, la conversione di noi discepoli e della Chiesa al Cristo. E guardate, si tratta di Giacomo e Giovanni, non sono due qualunque. Di Pietro poi sappiamo già che era stato chiamato Satana da Gesù perché non accettava questo. Quindi è il problema della nostra identità cristiana, si gioca su questo volto, che nella trasfigurazione si dice era alto, alto. Alto è il sinonimo di Dio. Chi è Dio? È sempre alto. E qual è l'alterità di Dio? In che cosa è altro? È altro perché Dio è misericordia, è amore assoluto, e questa è la sua alterità. Un'alterità rispetto a tutto ciò che noi ci raffiguriamo di Dio, a tutto ciò che pensano tutte le religioni su Dio. Bene, premesso questo possiamo leggere adesso il testo che annuncia il tema e comincia il battesimo dei discepoli. Alla fine domanderà proprio Gesù a Giacomo e Giovanni, potete ricevere il battesimo che voglio ricevere, perché sono quelli che poi litigheranno con gli altri per avere i primi due posti. Battesimo, va bene. Ed è importante il volto, dobbiamo essere battezzati, immersi in questo volto, in questo Gesù, non in un altro.
Ecco, leggiamo e cerchiamo di chiarire il primo versetto, versetto 51. Ora avvenne, mentre stavano per compiersi i giorni della sua assunzione, allora egli indurì il volto per camminare verso Gerusalemme.
Ecco, si comincia ormai a dire cosa avverrà, che si compiono i giorni della sua assunzione. È una parola che può avere molti significati. L'assunzione sappiamo che cos'è, quando sarà assunto, elevato. Ma la parola elevato vuol dire anche qualcos'altro secondo voi? Sollevato sulla croce vuol dire. Sta per compiersi i giorni, la storia della salvezza si compie quando lui sarà elevato da terra, cioè messo sulla croce. Quindi, e poi vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire anche essere levato via dal mondo, ucciso, l'assunzione. Cioè, è stato levato, tolto di mezzo. Quindi vuol dire un po' tutte e due le cose. Si stanno per compiersi i giorni in cui lui sarà levato dal mondo, proprio quando sarà elevato sulla croce. E proprio quella sarà la sua assunzione, cioè la sua glorificazione.
Piace portare l'attenzione anche sul verbo compiersi, che non significa, penso, solamente una specie di accumulo di giorni per cui, ecco, ma è proprio una maturazione, è un completarsi, il tempo in cui, ecco, matura come il grano nella figa, matura questo frutto. Il Salmo aveva un riferimento al raccolto, che a un certo punto viene a maturare e quindi viene donato dalla campagna. Si compiono i giorni della sua assunzione.
La stessa parola ancora ha un altro significato che qui pure alluso. Quando nasceva un figlio, il padre o lo sollevava, vuol dire lo riconosco, o lo buttava giù dalla rupe per terra. Quindi è il momento, sta per compiersi il giorno in cui Gesù sarà riconosciuto come il figlio, proprio quando sarà assunto sulla croce. Quando il figlio dell'uomo sarà elevato, conoscerete Dio solo. Cioè conosceremo Dio. Quindi esplicitamente questo tema posto all'inizio della seconda parte punta già sul finale, quando Gesù sulla croce sarà rivelazione totale di Dio, sarà il figlio pienamente riconosciuto, sarà glorificato proprio nel suo essere tolto dal mondo. E Gesù cosa fa? Era quel che aveva detto Gesù poco prima, no? Lui andrà a Gerusalemme, gli capiterà questo e questo, sarà ucciso e dopo 3 giorni risusciterà, cioè vincerà il male, non facendo il male ma portandolo su di sé, come l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, come il servo di Yahweh. E allora Gesù indurì il volto per camminare verso Gerusalemme. Ecco, questa parola indurì, che ha un volto duro, irremovibile, non cambierà più parere e sarà sempre questo il suo volto, questo volto duro. In che cosa è duro? Nell'andare verso Gerusalemme. Cosa va a fare a Gerusalemme? A dare la vita per i nemici. Quindi la sua durezza, la durezza di Dio, è la durezza nella tenerezza. Non si smuoverà mai della sua tenerezza, perché anche se mi ammazzate, bene, io vi amo infinitamente e do la vita per voi. È il volto del figlio uguale al padre, cioè diventate misericordiosi come il padre. Ormai è duro nella misericordia, è duro nella tenerezza e sarà, è una determinazione ormai che non cambia più. Ed è bello questo concetto di durezza, essere duri nella tenerezza, forte, non demorte. È l'unica durezza che conosce Dio, i discepoli ne conoscono ben altre.
Termine ricorre anche in Isaia, capitolo 50, versetto 7, e appunto dice della determinazione, che non è per dire una scelta ideologica, e non è una specie di coerenza con se stessa, è la forza dell'amore.
Il cantico del servo indurisce il volto agli sputi, agli schiaffi, cioè. Così anche Ezechiele, Dio gli dice, renderò il tuo volto duro come il bronzo, in questo senso. Ecco, questa è la durezza di Dio. Noi conosciamo infinite altre durezze e proponiamo altri volti di Dio. Ecco, sono esattamente quei volti diabolici, come quello dei discepoli, che dicono, di che spirito siete voi? Esattamente il contrario del mio. Ed è bello vedere questo volto ormai di Dio che è duro nella tenerezza. Nessuno lo smuoverà mai da qui. È l'unica durezza di Dio, che è la roccia. E non cambierà mai, perché la durezza non si cambia. È la determinazione assoluta di Dio, che vuole salvare tutti, dirà alla fine. Ecco, e questo è il tema di tutta la seconda parte del Vangelo, questo volto, la durezza di questo volto, quella durezza che si rivelerà assolutamente quando piangerà su Gerusalemme che lo uccide, ma non piange del male che fanno a lui, ma del male che si fanno loro ammazzando lui, quindi è il massimo della tenerezza, no? Piangere sul male che si fa, chi ti fa male. Ecco, lasciamolo come annuncio, proprio come il tema della musicale che viene annunciato e poi verrà giocato in tutto il testo. Ed è sempre la solita variazione sul tema del versetto 36 del capitolo 6, dove Gesù dà il codice di santità nuovo: diventate come Dio, diventate santi, perfetti come Dio, dice diventate materni, uterini, misericordiosi, come il Padre vostro è materno, uterino, misericordioso. È la nuova legge, è l'unica legge. E Gesù va per compiere questa, ormai è chiaro.
E inviò messaggeri, angeli, davanti al suo volto. E avendo camminato, entrarono in un villaggio di samaritani a preparare per lui.
E questo inviare messaggero o angelo, angelo e messaggero è la stessa parola in greco. Angelo è il messaggero che annuncia la parola. I discepoli sono chiamati angeli, appunto, perché annunciano la parola, gli apostoli, che sono inviati. E questo versetto richiama Malachia 3, quando si dice che Dio, prima di venire a giudicare il mondo, manderà il suo messaggero, il suo angelo davanti al suo volto. Quell'angelo tremendo che giudicherà il mondo, brucerà tutti i malvagi, darà cloro al clero, anche si dice, alla Sciva, figli di Levi, distruggerà tutto il mondo perverso. Bene, il volto del Signore nella sua misericordia effettivamente è il giudizio di Dio sul mondo. Il male del mondo finirà davanti a quel volto che porta su di sé tutto il male del mondo, tutta la perversione del mondo. E i discepoli sono inviati come messaggeri di questo volto. I discepoli, probabilmente l'andranno Giovanni, come ciascuno di noi siamo inviati per annunciare questo volto. E l'annuncio di questo volto è la fine del mondo, spiego. Dove uno accoglie questo volto di amore e misericordia, è finito il mondo vecchio, il mondo di violenza, di male, di peccato, e nasce il mondo nuovo, il mondo di Dio. Quindi l'annuncio stesso del Vangelo indica la fine del mondo, cioè se uno prende sul serio il Vangelo, basta, ha rotto col male, col peccato, vive la vita nuova, da figlio di Dio e di fratello di tutti. È già il mondo nuovo, che ci fa passare proprio dalla morte alla vita, l'amore e l'esperienza. 1 Giovanni 3,14. Quindi questo detto che parla della fine del mondo terribile è esattamente ciò che si avvera sulla croce, che rifinisce il male, ed è ciò che si avvera nell'annuncio della croce. Se uno conosce questo volto, realmente rompe col male, finisce il male. E lo vedremo nel finale del Vangelo. E questi camminano, ormai tutto il Vangelo è un cammino, la nostra vita è un cammino, l'uomo sempre cammina. Cammina perché? Perché non ha trovato ancora il suo posto. Il posto dell'uomo è Dio, siamo in cammino verso di Lui. Il posto dell'uomo è la vita, la felicità, l'amore, bisogna camminare. La vita è tutto un esodo per uscire dal male. E dove devono andare? Devono andare in un villaggio di samaritani. Tra l'altro Gesù sta andando a Gerusalemme, voi sapete che gli ebrei con gran cura evitavano di passare attraverso la Samaria andando a Gerusalemme, perché la Samaria era composta da infedeli, da gente, avevano anche il loro tempio, il loro culto, la loro liturgia ambrosia, scusate.
Quantomeno erano sospetti, tant'è che Gesù quando viene
romano
evita. Ecco,
no, perché per ognuno è sempre l'altro che è quello sbagliato, no?
Erano sospetti, tant'è dicevano che Gesù viene offeso a un certo punto dicendo in altro Vangelo, gli dicono che è un samaritano, effettivamente suscitava sospetti, era trasgressivo, andava al di là della legge, o al di là delle formalità. Quindi passare attraverso la Samaria voleva dire un poco quasi sporcarsi, ecco, si doveva evitare. Gesù passa attraverso la Samaria.
Anzi, proprio la Samaria era l'infedeltà nel cuore di Israele, quindi è il male al centro del bene, quello che dà più fastidio. Bene, deve passare lì, lo dice il Vangelo di Giovanni, perché deve? In genere deve passare dall'altra parte, perché dice lui deve passare forse lì. E anche i suoi discepoli la prima missione ce l'hanno verso la Samaria, cioè verso i lontani.
Ma così credo che si possa dire e applicare a noi, credo il Signore attraversa le nostre esperienze, non solamente quelle, diciamo, mistiche, quelle belle, attraversa e va nel vivo anche delle nostre situazioni, quelle più compromesse, attraversa il grigio del nostro quotidiano, il banale delle nostre faccende, lì ci trova.
E cosa devono fare i discepoli? Devono preparare per lui, cioè ciò che deve fare il discepolo inviato, la missione del cristiano, è quello di preparare la gente, i lontani, ad accogliere questo volto di amore e di misericordia, l'unica cosa. E poi vedremo come sono bravi nel preparare questo, che chiamano fulmini dal cielo. Quindi il problema della nostra missione è quello che siamo messaggeri di questo volto, non di un altro. E predisporre la gente ad accogliere questo volto, non un altro volto. E adesso vediamo il seguito.
E non lo accolsero, perché il tuo volto era in cammino verso Gerusalemme.
Quindi vuol dire una cosa, innanzitutto un fatto di cronaca, che cioè non gradivano che andassero a Gerusalemme quelli che passavano di lì. Però siccome andare a Gerusalemme per Gesù è una cosa specifica, che l'ha appena nominata, ed è detto immediatamente anche prima nella trasfigurazione, l'esodo prossimo a compiersi a Gerusalemme, cioè per Gesù l'andare a Gerusalemme vuol dire l'andare a dar la vita, vuol dire l'esser duro nella misericordia del Padre, vuol dire aver finito con la legge e dare inizio al mondo nuovo che non sta più sotto la legge e la condanna, ma sta sotto la grazia e la misericordia. Quindi loro lo rifiutano perché? Perché sta facendo questo. Cioè voglio dire, perché è rifiutato Cristo? Se fosse arrivato in Samaria, non per andare a essere ucciso, ma con gloria e potere, con 12 legioni d'angeli, facendo mirabolanti miracoli, e facendo giochi di prestigio, così l'avrebbero accolto. Così gli ebrei l'avrebbero accolto, anche i discepoli l'avrebbero accolto, non l'avrebbero tradito. Anche i romani l'avrebbero accolto, anche noi cristiani lo accoglieremmo. Invece nessuno lo accoglie perché? Perché è il volto del figlio dell'uomo che vuol salvare gli uomini, non condannare gli uomini. È il volto dell'ultimo di tutti. È il volto del povero. È il volto della misericordia e dell'amore. Per questo è rifiutato. Dai lontani. Io credo perché è stato presentato male ai lontani, se no l'avrebbero accolto. Perché adesso vediamo come l'ha presentato i discepoli.
Ora avendo visto, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li distrugga?
A noi fa un po' ridere questa espressione. Comunque il profeta Elia, nel libro dei Re secondo, all'inizio, proprio all'inizio, siccome lo cercavano, cosa fa? C'erano 50 soldati con il loro capo che lo cercavano, un fulmine dal cielo li stermina. Allora gli venne mandato 50 con un capo, un altro fulmine li stermina tutti. Il terzo arriva là e via, per favore, ascolta. Non terminare anche bene, sii buono. E allora Elia c'è un altro spirito. Questi qui si rifanno ad Elia dicendo, e tu sei il profeta, tu sei il figlio di Dio, tu sei... Questi non ti accolgono, facciamoli fuori. Tutti i cattivi vanno uccisi, così restiamo noi buoni. Tutti quelli che non rispettano la libertà vanno messi in prigione, vanno ammazzati, così restiamo noi che siamo i paladini della libertà, della giustizia. Il ragionamento è antico quanto il mondo, è continuo ancora. Tutte le crociate sono fatte per questo nome, antiche e moderne. Cosa vuol dire? Che si può avere tanto amore per Cristo facendo esattamente il contrario di lui. E questo è ciò che più nuoce. Perché è chiaro che neanche i lontani la possono accogliere se noi la presentiamo così. Genoviato e detestato. Il bel nome di Dio è bestemmiato per causa vostra, dice Isaia, citato anche da Paolo nella lettera ai Romani. Quale Dio presentiamo? Presentiamo il Dio più forte di tutti che fa fuori tutti gli altri. È il più delinquente di tutti allora quel Dio? Al quale nessun delinquente resiste. È invece il Dio che muore per tutti i delinquenti anche, cioè per ciascuno di noi. È un altro Dio. E tutta la seconda parte è un altro Dio. È l'unico vero Dio. L'altro è Satana. È quel Dio che fin dall'inizio il serpente aveva suggerito a Eva e Adamo. E per questo l'uomo si è allontanato da Dio, giustamente, ma Dio non è così. E il Vangelo vuol guarirci da questa menzogna che ci fa allontanare dalla nostra vita. Poi siccome uno vuole essere come Dio, il suo modello è diventare come quel Dio che lancia folgori, che domina il mondo, che fa fuori i nemici e c'è in mano tutti. Ma questo è Satana, questo Dio. Capite come si può essere cristiani e avere come Dio Satana, tranquilli. E volendo bene a Gesù, perché questi vogliono bene a Gesù. Per dire, e vada bene che diciamo anche noi le nostre colpe non in modo generico, ma diciamo quelle dei vecchi perché è facile confessare i peccati altrui. San Bernardo diceva alla prima crociata, se uno ammazza gli infedeli rende gloria a Dio. Cioè, più ne ammazzate più rendete gloria a Dio. Se per caso ammazzano voi, beh sarete glorificati voi come martiri. Però il vero scopo era dar gloria a Dio. Se lo vinco loro. Eppure è chiamato il doctor mellifluo. Pensate se questo è il miele, cos'era il resto? Eppure è santo. E Dio è veramente buono, paziente con noi. Tollera tutte le cose che facciamo, però direi non dobbiamo far così. Non dobbiamo far così. Se proprio la causa dell'ateismo è la falsa immagine. Se Dio è così bisogna ammazzarlo, ma non ci riesci perché è peggiore di tutti. Non so se è chiaro. E allora vediamo la risposta di Gesù.
Ma pensavo che questo fuoco che scenderà dal cielo poi è lo fuoco dello Spirito, il fuoco dello Spirito che viene, che è lo stesso Spirito del Risorto, che viene mandato dal Padre, e saranno Giovanni e Pietro, che di Samaria, capitolo 8, raccontato negli Atti, saranno loro che constateranno come davvero su di loro, su questi samaritani, scende il fuoco dello Spirito, la bontà del Signore, la misericordia del Signore. E altro lo Spirito suo rispetto a quello che anima i due, che anima noi. Difatti, ecco, Gesù, voltatosi, li sgridò, li strapazza: non sapete di che spirito siete? Il Figlio dell'uomo non venne a perdere le vite degli uomini, ma a salvarle. Camminarono verso un altro villaggio.
Ecco, Gesù si volta e gli grida, li minaccia. È la stessa parola che si usa per dire l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei demoni. Li minaccia, li sgrida, li zittisce con la parola. E vuol dire che i discepoli, come Pietro già dopo la prima predizione della passione venne chiamato Satana, i discepoli hanno spirito non di Dio ma di Satana. Eppure vogliono bene a Gesù. Vedete com'è importante il discernimento? Tutta la seconda parte del Vangelo di Luca sarà il discernimento dello spirito del Figlio. Perché se uno ha buona volontà, il diavolo gliela aumenta la buona volontà, purché faccia l'imbecille, che non capisca, così a fin di bene fa tanto male. E questo è importante l'intelligenza, capire che volto ha il Figlio. Il primo discernimento è capire la verità. Poi ci sarà un secondo livello, sarà l'anno successivo, perché quando uno ha capito allora è giocato nella volontà. Ma il primo male è l'intelligenza che non coglie. Poi quando l'intelligenza accorta si sono tutti gli escamotage per evitare, perché la volontà è abituata al proprio comodo, al vizio, al negativo, e allora c'è la schiavitù. E sarà il secondo dono di Gesù, prima l'intelligenza, liberare l'intelligenza e poi liberare la nostra volontà. E tutta questa seconda parte del Vangelo sarà una liberazione dell'intelligenza, un esorcismo che demonizza Dio. E questa demonizzazione si compierà sulla croce, quando vedono che Dio è quello lì, non un altro, quello che ama Dio. Ecco, vedete quanto ci può essere uno zelo infinito e dire Cristo e tante belle preghiere e andare contro Cristo. E non gente qualunque, già come Giovanni, prima Pietro, adesso questi due sono i migliori della squadra. Pensate se questi sono i migliori, noi siamo i migliori dei nostri padri. Cioè, il Vangelo non è stato scritto per loro, loro l'avevano capito questo. Tant'è vero che narrano lì, se dicendo guardate come eravamo, per dire a noi, per favore, non preoccupatevi se siete così, ma riconoscetevi e per cui vi ha riconosciuto anche noi. È l'unica possibilità di demonizzare la falsa immagine di Dio che abbiamo dentro, lasciare che esca. Perché chi di noi non ha pensato, insomma, eliminare le persone che danno fastidio, dai. Ma non è che siamo così scemi da eliminarle, perché poi è brutto. Evitarle, oppure, come si può fare? No, senza uccidere, ignorarle, disprezzarle, demonizzarle, parlarle male quando è necessario, in modo tale che così si isolano e poi si possono anche ammazzare, poi ci sono gli altri che pensano ammazzare. Cioè, ci sono infiniti modi per uccidere le persone.
Ma portando l'attenzione su Gesù, stavo pensando appunto riguardo al trattamento che Gesù ha riservato ai migliori, e anche nell'episodio precedente in cui Gesù strapassa Pietro. Ecco, piace vedere Gesù che si svolta. Ecco, Gesù è come davanti, sta aprendo la strada, i discepoli, pur non capendolo, lo seguono. Però Gesù si volta, si rivolge a loro e li strapassa, però non li allontana. Nell'episodio a cui alludevo, a Pietro, non dice va via da me, allontana, ma pur chiamandolo Satana, gli dice mettiti dietro, seguimi. È una forma di intenso, forte richiamo, ma è anche proprio una chiamata, così anche qui fa prendere coscienza a loro che è uno spirito sbagliato, però ha la pazienza, proprio come maestro che è forte e misericordioso, di riprenderli, di riportarli dietro a sé, e gradualmente li porterà a capire, a comprendere e a notare che il Signore non è come pensavano loro, come pensiamo noi.
Ecco, e adesso Gesù dice queste parole, che appunto di codici metodi probabilmente sono originarie: voi non sapete di che spirito siete. Come mettiamoci davanti a questo volto indurito nell'andare a Gerusalemme, indurito nella misericordia, indurito nel dare la vita per i nemici? Davanti a questo volto mi chiedo di che spirito sono. Sono battezzato, immerso in questo volto, in questo Gesù, oppure in quel Gesù delle mie proiezioni, dei miei deliri, delle mie false immagini di Dio? Ecco, di che spirito è la domanda adesso costante di tutto il Vangelo che sta implicita. E sarà tutto lo scontro nei primi capitoli tra lo spirito del figlio e lo spirito contrario. E adesso spiega: il figlio dell'uomo, che è il giudice della storia, il figlio stesso di Dio, non venne per perdere le vite dell'uomo, ma per salvare. Cosa è venuto a fare? Non a dannare, non a giudicare, non a giustiziare, ma a salvare tutto ciò che è perduto, è tutto. Il criterio per capire se uno è, se Dio è Dio e se salva la vita. Un Dio che ha bisogno di essere difeso e ammazzare, non è Dio, va ammazzato lui, si chiama Satana. Anche se vediamo il nome di Gesù Cristo, che è stato anche il nome di Cristo, facciamo ancora il nome di Cristo del cristianesimo. Quindi, ecco, il criterio è venuto a salvare la vita, non a perdere. Il Dio della vita, dell'amore, della vita per i nemici, per tutti, per gli uomini, basta. Come vedete allora, questo volto di Gesù fin dall'inizio è rifiutato dai lontani, dai samaritani, e dai più vicini, cioè da tutti. Però questo non blocca Gesù, camminarono verso un altro villaggio. Cioè il cammino non si blocca, anche se è rifiutato, va avanti, lui non rifiuta. Tant'è vero, come diceva Filippo, il fuoco che li manderà dal cielo sarà lo Spirito Santo negli atti degli Apostoli dopo la sua morte. E quando manda i discepoli, gli Apostoli in missione dopo la prima dell'Assunzione, dice: andate per la Giudea e in Samaria, e poi fino agli estremi confini della terra. E camminarono. E il rifiuto che è capitato, che a noi sembra negativo, ha due qualità positive. La prima è che evidenzia la qualità del volto di Dio, e uno che se anche è rifiutato non rifiuta, c'è misericordia assoluta. È come Mosè che quando Dio gli fa la proposta: guarda, questo popolo è un popolo bastardo, ha trasferito la legge ancora più meritevole, distruggiamolo e te ne do un altro migliore. Mosè risponde: cancella me dal libro della vita, non il popolo peccatore. Mosè ha capito Dio. Quello che dirà anche Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 9, versetto 3: vorrei essere anatema, separato da Cristo, vorrei insomma dannarmi pur di salvare i miei fratelli perduti. Ha capito chi è Cristo, che ha dato la vita per tutti i perduti. Quindi il primo aspetto positivo del rifiuto è che evidenzia proprio il rifiuto, lo vedremo ora più avanti, evidenzia chi è Dio, uno che anche se è rifiutato non rifiuta, c'è un amore incondizionato. E poi la seconda cosa è che non blocca il cammino, perché si vede negli Atti degli Apostoli che le persecuzioni diffondono il cristianesimo. Così un pochino anche Gesù è come un fiore che è calpestato, si diffonde il seme, quindi la stagione dopo cresce un po' di più. Vedete, ci possiamo fermarci a questo testo per questa settimana.
Ora rapidamente l'indicazione di qualche testo, se vogliamo, di approfondimento, cominciando dai Salmi, oltre al Salmo 67, che abbiamo pregato. Salmo 103, 102, che canta la misericordia del Signore, la misericordia e la bontà, che guarisce, che cura, fa terapia della nostra malattia. Poi i brani appena citati, mi riferisco all'Esodo 32, 30, 32, dove c'è l'affermazione di Mosè: piuttosto cancella me dal libro della vita per non distruggere il popolo. Così anche l'altra citazione a cui faceva riferimento Silvano, Romani capitolo 9 1-5, Paolo, che si presta quasi ad essere anatemizzato, cioè staccato, proprio per recuperare gli altri. Poi Atti degli Apostoli capitolo 8, dove c'è appunto l'esperienza dello Spirito che scende per salvare sui samaritani. E bella la citazione Seconda Corinzi 5,14, dove si parla dell'amore di Cristo che spinge, che unge. Questo riferisce Paolo nella sua esperienza. Ecco alcune indicazioni. Ci fermiamo qui.